Ciao a tutte e a tutti. Allora sì, la vicenda non è chiara, effettivamente è uscito ieri un avviso ufficiale del procuratore in cui si parla di omicidio non premeditato. Allora, vabbè, è andata, praticamente questo è un periodo di riposo biologico del pesce spada, il busif, per cui è illegale la pesca del busif, nonostante ciò ci sono queste grandi navi da pesca che continuano a fare questa pesca. E qua si tratta di Mohsin Fikri, che era un commerciante che ha comprato una quantità di pesce, caricato su una Mercedes, e poi un amico è uscito dal porto, e qua già c'è il primo momento in cui non si sa bene cosa è successo, perché si dice che la dogana abbia cercato di fermarlo, ma lui è passato ed è stato poi fermato in seguito dalla polizia. Sono stati portati al commissariato, non solo loro, non solo il guidatore e Mohsin, ma anche altre persone. E qui è stata creata una commissione, tra cui il delegato della pesca, il capo del Dipartimento dei Servizi, il CAID, che sarebbe responsabile della sicurezza, dell'ordine pubblico, e il veterinario. Ed è stato deciso di gettare questa merce requisita. Quando questo uomo, assieme agli altri, è uscito dal commissariato, hanno visto la merce gettata nella cassonetta della spazzatura e nel camion del tritorifiuti, e quindi si sono entrati dentro per recuperare la merce. E qua a questo punto ora si parla di come è fatto questo camion per capire se si sia o meno un omicidio volontario. Praticamente questo camion ha un bottone accanto a dove è seduto l'autista che dà l'elettricità per mettere in moto il tritorifiuti, però la leva per azionarlo si dice essere al lato del camion, ed è per questo che si parla di omicidio non premeditato, perché si dice che probabilmente sia stata azionata nella confusione, dato che erano più persone che erano salite sul camion. Anche se poi c'è questa frase che sta girando, Tahan Mo, che vuol dire come schiaccia tua madre, crash ta mère, cioè, ma è un'espressione comune utilizzata qua per dire non importartene, vai avanti col tuo lavoro, che si dice sia stata pronunciata dalla polizia là nel camion, no? È curioso che poi il termine, il verbo sia proprio tritura, come tritura tua madre. Ed è stata così importante questa frase circolata così tanto sui social che il procuratore, dicendo che era omicidio non premeditato, l'ultima cosa che ha detto è stata: e la frase Tahan Mo non esiste. Quindi non si sa ancora, però di buono almeno c'è che ci sono 11 persone che sono state arrestate in attesa che l'inchiesta che è stata aperta venga conclusa, che sono il delegato della pesca marittima, il capo del Dipartimento dei Servizi, il CAID, il vice CAID, il BESA, che è il terzo grado dopo il CAID e il vice CAID, il veterinario. E questa cosa è importante perché non è mai successo, eh? Non è mai successo che un CAID venisse arrestato, un delegato della pesca marittima, insomma, sono andati a prendere dei punti alti, e se si andasse a scavare più in fondo le responsabilità sarebbero veramente in alto, perché il problema non era tanto del commerciante, no? Che prendeva il pesce, quanto di queste navi grandissime che pescano il pesce e non possono farlo. Cioè, si dice il problema qua è la corruzione, che è una cosa che si sentiva nelle strade, cioè, come se il popolo si è dichiarato stanco di dover sempre sottomettersi ad una corruzione da parte delle forze dell'ordine. Cioè, pensate che qua una multa costa 70 euro, una mazzetta costa 30, cioè, ed è una roba abbastanza condivisa, tutti sanno che se c'è qualche problema basta dare un po' di soldi allo sbirro e si va avanti. Quindi ho percepito che la gente sia un po' stanca di questa dinamica di corruzione che è diventata una caratteristica endogena.
Certo, necessariamente la vicenda ci costringe a fare un passaggio obbligato su quello che è l'atteggiamento della polizia, sia a livello di corruzione che a livello di comportamento nei confronti, del pubblico, a livello di violenze soprattutto. Puoi dirci qualcosa a riguardo in più?
Sì, guarda, attualmente io mi sono trasferita a Tanza, al nord. E abito proprio davanti alla Wilaya, che è il posto dove vengono fatte le manifestazioni in genere, e sto anche notando, insomma, l'atteggiamento, nonostante sia al centro, di solito qua c'è una politica che al centro si deve tenere un po' la calma. Ad esempio, durante la manifestazione di domenica non c'era alcuna polizia.
Lucia, scusaci, ti sentiamo lontanissima. Puoi provare a ripetere l'ultima frase che hai detto?
Mi senti?
Perfetto, adesso sì.
Sì, ho assistito a varie manifestazioni in questo periodo per altre ragioni. L'atteggiamento della polizia è sempre, no, con questa dell'abuso del potere, per quanto non siano dei robot, come da noi, però però hanno, sì, sono intoccabili, quindi possono fare la qualunque. Ultimamente ci sono le manifestazioni di donne e bambini davanti alla wilaya, che è la, il comune, e ho visto una, c'è stato un giorno in cui sì, ci sono state manganellate serie, gravi, sì, la polizia ha questo atteggiamento di forza, perché comunque, perché è veramente intoccabile qua la polizia, non, vabbè, ovunque.
Un po' come ovunque, quindi sì, comunque le violenze della polizia sono, si sono ripercosse anche all'interno di contesti di manifestazioni di donne e bambini. Non,
sì, sì, sì. Non io sono adesso... Dimmi.
No, 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 vai, vai pure.
Sto facendo delle ricerche attualmente proprio sulle donne, i corpi in lotta, e quindi sto seguendo alcuni gruppi di donne che stanno facendo delle proteste per ragioni anche abbastanza banali, cioè banali nel senso facilmente risolvibili, come il TGV, il treno ad alta velocità, che taglia la strada tra le case e la scuola dei bambini. Allora ci sono queste donne che fanno tutti i giorni la protesta, e l'altro giorno hanno cercato di entrare nel comune, nella wilaya, e c'era un cordone di polizia che le ha fermate, fino a quando poi alcuni uomini si sono innervositi, sono intervenuti, e loro hanno cominciato a manganellare. Ho visto questa marea di donne che scappava da ogni parte, perché tanto sono intoccabili. E c'è questa roba dello straniero, per cui appena si avvicina uno straniero con una macchina fotografica, viene assolutamente allontanato, viene requisita la macchina fotografica. C'è questa paura allucinante che l'informazione possa passare al di fuori del Marocco.
Perfetto. Allora, torniamo però sulla vicenda delle proteste che stanno in realtà animando le piazze in questi giorni. Da quanto si può leggere sui giornali, le proteste più forti e determinate sono avvenute in realtà nella città di Al-Hoceima.
Al-Hoceima, sì.
Ok, perfetto, ho detto giusto. Mentre nelle altre città sembrerebbe che le proteste siano di portata minore a livello di numeri e quant'altro, ma comunque presenti, giusto?
Sì, guarda, domenica, vabbè, sono state queste manifestazioni ovunque, ad esempio qua a Tanza, al nord. Io nonostante abbia partecipato alle manifestazioni del movimento 20 febbraio durante la primavera araba, non ho mai visto così tanta gente in strada. Cioè tutto il boulevard, da Boulevard Pastor alla Piazza delle Nazioni Unite, era pieno di gente. Rabat la stessa cosa, Marrakech uguale. Però ad Al-Hoceima sono più continuative, nel senso che già il sabato, il giorno dopo la morte di Mohsin, la strada era piena di gente. Domenica c'erano più di 30.000 persone, stiamo parlando di una popolazione di 120.000 persone. Ieri sono stati conflitti con la polizia, sono state bruciate delle auto. Ieri sono scesi in piazza i liceali e sono rimasti in strada tutto il giorno. E scelgono sempre, tra l'altro, poi di attuare il conflitto davanti al commissariato, davanti al comune, quindi nei luoghi caldi della città. Mentre sì, nelle altre città io anche ho l'impressione che ci sia stata questo scendere in strada domenica, e poi un po' si è mollato la presa, perché comunque quello che è stato richiesto era l'apertura di un'inchiesta, per quanto ci sia poca fiducia in questi processi, no? Mi ricordo il movimento 20 febbraio ha perso dei compagni, le inchieste insomma non hanno portato proprio a niente, però quello che richiedeva il popolo era l'apertura di un'inchiesta, e il gesto di mettere in prigione determinati personaggi secondo me ha funzionato. Poi il re, che è molto intelligente da queste parti, era molto furbo, ha consigliato l'avvocato alla famiglia, il padre di Mohsin sta dichiarando di non volere le manifestazioni in piazza, e questo è un chiaro sintomo della pressione che sta ricevendo quest'uomo da parte delle autorità, di questo ne sono sicura. Quindi io la vedo che si sta un po' alleggerendo, bisognerà secondo me aspettare la fine dell'inchiesta per vedere cosa ne uscirà fuori, e là penso che la gente sarà comunque pronta a riscendere in strada se l'inchiesta non arriverà ai risultati voluti.
Certo, assolutamente. Beh, noi speriamo che, nonostante il contentino che è stato dato dalle istituzioni, le proteste continuino ad animare le piazze del Marocco. E nel frattempo, se essendo qua in Italia, facciamo fatica chiaramente ad avere sotto mano la questione interamente. Se trovi che sia necessario soffermarsi su qualche altro dettaglio in particolare, dato che abbiamo ancora qualche minuto, possiamo lasciarti la linea, altrimenti ci salutiamo.
Sì, una cosa interessante secondo me è la questione dell'identità Mazirt, che è stato portato in piazza alle proteste in maniera molto forte, perché comunque il Rif è un territorio particolare, già durante le guerre coloniali, ma anche precedenti all'arrivo dei francesi, no? Il colonialismo spagnolo. è stato sempre un territorio che ha molto resistito al colonialismo arabo prima, poi degli europei, quindi questo fatto che sia ancora un'altra volta un altro uomo, Masirt, a morire sotto il potere arabo è un segno che è diventato importante. Allora le bandiere Masirt sarebbe quelli che in linguaggio coloniale è il popolo berbero, le bandiere Masirt erano dappertutto. Quindi la rivendicazione di un'identità, questa secondo me è una cosa importante che sta uscendo da queste proteste, il fatto che il RIF abbia un'identità propria, che sia separato da una cultura araba che è stata imposta, basta così.